va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Siamo nel tempo pasquale. La Chiesa, dopo la celebrazione della Pasqua, per 40 giorni prima dell'ascensione al cielo, ritorna continuamente su questo fatto di Gesù risorto e ci invita a guardare a questa persona che è risorto, a guardarlo come, perché ha i segni, ha sempre i segni dei chiodi, guardarlo come, così viene chiamato dalle prime comunità cristiane, il crocifisso risorto. Chi è risorto è il crocifisso messo in croce. Ci chiediamo anche qual è il messaggio che il crocifisso risorto nelle varie apparizioni ci annuncia. Il Vangelo dice che è apparso a tantissime persone. E appare per ricostituire una serie di rapporti con le singole persone, con i gruppi, con la folla, per donare a tutti quella forza della risurrezione che egli vive e che è il punto cruciale della storia. Gesù ha raggiunto questo punto nella sua unità gloriosa con il Padre, per poi diffonderla intorno a sé. E tra le persone che Gesù incontra ci siamo anche noi, perché ciascuno di noi viene incontrato da Lui come singolo, come gruppo, nell'ambito di una comunità ecclesiale. Tra i tanti incontri del risorto, l'Evangelista Giovanni ce ne descrive uno un po' più a lungo degli altri, quello appunto con Maria di Magdala, il primo incontro, dove Maria di Magdala rappresenta un po' la ricerca di ciascuno di noi verso Gesù risorto e Signore. Una ricerca che possiamo dire è il senso compiuto e definitivo della vita, la ricerca verso un'amicizia che non tramonta, verso una pienezza di Dio che sola è capace di riempire il cuore. La nostra vita è una ricerca continua, un correre continuo. A volte, per molti, inconsapevolmente, corrono, non sanno che corrono verso Dio, che è la pienezza. Quando terminerà questo correre? Al termine della nostra vita, quando il Signore ci incontrerà e noi lo incontreremo e ci abbraccerà. Si dice che quel momento, lo dico spesso, che in quel momento noi diventiamo veramente figli di Dio. Sapete che il Papa non è ancora battezzato? Sapete che Don Angelo non è ancora battezzato? Sapete che voi non siete tutti quanti che siete in ascolto, non siete ancora battezzati? Abbiamo fatto il rito del battesimo, un rito che l'abbiamo iniziato in chiesa, E poi è proseguito nella vita. Chi arriva a 100 anni, un cammino lungo 100 anni verso la pienezza della figliolanza. San Giovanni ce lo dice in una sua lettera. Noi siamo figli di Dio, ma lo saremo in pienezza quando il Signore ci abbraccerà. Ecco quindi che possiamo intendere la vita come un cammino, una corsa, una ricerca verso questa pienezza, che è l'abbraccio di Dio, l'incontro con Lui al termine della nostra vita terrena. È bello pensare che i nostri morti sono coloro che sono diventati in pienezza figli di Dio, sono coloro che hanno terminato questa ricerca, questi affanni. Da questo ritorniamo al nostro, la nostra apparizione, alla prima apparizione a Maria di Magdala, alle donne che sono andate al sepolcro. È un incontro con il risorto che Giovanni lo descrive più a lungo. È l'incontro dove Maria rappresenta un po', come dicevo, la ricerca di ciascuno di noi verso Gesù risorto, verso il Signore. La ricerca verso un senso compiuto e definitivo della vita. È la ricerca verso una relazione, un'amicizia che non tramonterà mai, cioè verso una pienezza di Dio che sola è capace di riempire il cuore. Se io esco adesso vedo un correre di macchine, inconsapevolmente tutti quanti sono in ricerca di Dio, ma ricerca di un benessere, ricerca di una felicità, ricerca di un incontro, ricerca di un'amicizia, ricerca di un lavoro, ma è la ricerca di Dio, Dio è tutto questo. E ciascuno di noi, come Maria di Magdala, per poco che si lasci prendere dall'ansia di tale ricerca, giunge al pianto, giunge a una ricerca affannosa di segni di speranza, inconsapevolmente giunge alla ricerca di segni della presenza di Dio. Una ricerca tanto più ansiosa quanto più i segni sembrano deludere, quanto più ci sembra di incontrare solo silenzio dall'altra parte. Questa sera tutte queste persone ritorneranno, ma chissà in quanti c'è a dire ma come sarà il domani, ma ho fatto fatica oggi, ma ancora c'ho un sacco di problemi, non ho ancora risolto il senso della mia vita. Tuttavia il Vangelo ci mostra come la ricerca di Maria di Magdala sia sbagliata, così come potremmo dire la ricerca di tanti di noi, la ricerca di tante persone che stanno correndo adesso sulle strade, è una ricerca sbagliata, è una ricerca perché non dà spazio alla novità radicale di Dio, che è la vittoria sulla morte. Maria di Magdala ricerca Gesù nella tomba, cioè potremmo dire nell'ambito delle cose quotidiane, la ricerca nell'esperienza quotidiana a cui si è abituati. Non permette Maria di Magdala, e quindi ciascuno di noi, che Dio ci venga incontro dal di fuori di tale esperienza mondana, al di là e al di sopra di essa, inserendovi dentro con piena naturalezza, ma con una forza che supera tutte le esperienze quotidiane. Gesù risorto si manifesta a Maria con una presenza discreta, perché è un appello alla libertà. La chiama per nome, Maria, così che ella possa sentirsi interiormente chiamata, appellata. E Maria, che con gli occhi non l'aveva riconosciuto, pensava che fosse il giardiniere. Lo riconosce dalla voce, perché è la voce che esprime meglio la nostra interiorità, il tono di voce. Dunque possiamo dire che è nell'interiorità che noi possiamo oggi ascoltare e scoprire come Dio ci chiama e ci ama. È dentro di noi che possiamo sentirci chiamati e restituiti alla nostra identità profonda di figli, amati dal Signore, alla nostra vocazione di figli. Quando la voce di Gesù risorto ci scuote, allora anche gli occhi si aprono e possiamo dire con Maria di Magdala: ho visto il Signore. L'aveva visto, ma non aveva ancora sentito la sua voce. Dopo la sua voce lo riconosce e dice: ho visto il Signore e ora so che c'è. Per me è una via di percorrere, una via lungo la quale amare Gesù e i fratelli come Lui ci ha amato. Nella ricerca di questa donna, di Maria di Magdala, cogliamo perciò la nostra ricerca, le nostre fatiche e anche, potremmo dire, le nostre gioie improvvise, i nostri entusiasmi. Allora sentiamo che la voce di Gesù possiamo riascoltarla dentro di noi, e che è una voce che concorda con quanto ci dicono le voci della Chiesa, della fede e della storia. In questi momenti di luce, di gioia, di illuminazione interiore, noi comprendiamo che la risurrezione di Cristo ci rivela il senso della storia umana, di tutti gli eventi quotidiani, ci rivela, potremmo dire, la direzione di tutta la realtà, tesa verso la vita, verso la pienezza di espressione della nostra libertà. Comprendiamo che in Gesù risorto viene, potremmo dire, glorificato un frammento di corporeità, di storia, di cosmo, e che questo è l'inizio di un'umanità nuova, che questo è il destino dell'umanità. Infatti, a partire dalla Pasqua, che incomincia il tempo della crescita del regno, del lavoro comune tra la libertà umana e lo Spirito di Cristo per abbracciare l'universo intero. E quindi un annuncio di grande speranza. Oggi dunque, in questo tempo, riproponendo il grido della Pasqua, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di speranza. Ogni uomo e ogni donna di questa terra può vedere il risorto se acconsente a cercarlo e a lasciarsi cercare. L'Evangelista Giovanni ci fa sapere che la prima creatura a scoprire i segni del risorto è una donna piena di sensibilità, di affetto, di tenerezza. Tuttavia Gesù si rivela anche a gruppi di persone, addirittura dice a 500 fratelli in una sola volta, cioè a gente dal temperamento disparato, a gente che fa cammini diversi, gente in situazioni morali differenti. Il crocifisso risorto, figlio del unico del Padre, dona la risurrezione a tutta questa massa umana, ai fratelli e alle sorelle di ogni tempo e di ogni razza. Potremmo dire che la risurrezione segna quindi il passaggio mediante il quale noi rivediamo il nostro modo ristretto di concepire Dio. Ci convertiamo dalla tristezza e dalla meschinità a una visione larga dell'universo, aperta all'eternità. In questo grido della risurrezione, nel nostro credere alla risurrezione, siamo invitati a cambiare vita, a cambiare modo di pensare e di vedere. Dobbiamo accettare che l'amore di Dio dissolve la paura, che la grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima di ogni nostro sforzo e ci rianima, ci rimette in piedi da ogni nostra caduta. Tutto questo correre della gente oggi, tutti i giorni, è inconsapevolmente a volte, è un rispondere alla chiamata di Dio. Dio chiama tutti a una pienezza di vita, a una vita serena, gioiosa. Dobbiamo avere la consapevolezza che ci chiama per ritrovare tutti questi valori che desideriamo, per ritrovare il nostro compimento, ma con la consapevolezza che è Lui il nostro compimento, che è il Cristo risorto il nostro compimento. Questo annuncio della Pasqua è un annuncio di speranza che riguarda tutti, tocca i singoli, le comunità, le società. Non ci deve essere oggi in noi la diffidenza, la tristezza, lo scoraggiamento, ma ci deve essere la disponibilità a dare spazio a quella speranza incredibile e pur vera che nasce dalla risurrezione di Gesù, dal messaggio che Dio è Padre e che dà la vita a tutti i suoi figli e che nessuno è escluso da tale dono straordinario. E allora possiamo tradurre in preghiera questo messaggio del risorto. O Gesù, tu che sei risorto, dona a ciascuno di noi di comprendere che tu sei l'oggetto ultimo, vero dei nostri desideri e della nostra ricerca. Facci capire che cosa c'è al fondo del nostro correre, del nostro attendere, del nostro sperare. Facci capire che cosa c'è dentro la realtà, le realtà che ci danno sofferenza. Aiutaci a vedere che noi cerchiamo te, pienezza della vita, cerchiamo te, pace vera. Cerchiamo una persona che sei tu, figlio del Padre, per essere noi stessi figli fiduciosi e sereni. Mostrati a noi, anche oggi, in questa giornata, in questo tempo così problematico della pandemia. Mostrati, o Gesù risorto, perché possiamo ascoltare la tua voce che ci chiama per nome, perché ci lasciamo attirare da te, entrando nella vita trinitaria, dove sei col Padre, l'unico Figlio, nella pienezza dello Spirito. L'atteggiamento che deve seguire a questo meraviglioso messaggio, che è la pienezza della nostra vita, è il Signore Gesù, che è passato attraverso il mistero della croce, della morte, ma proprio perché l'ha vissuto con questa fiducia in Dio, ecco che Dio Padre l'ha risorto. E allora l'atteggiamento che dovremmo avere di fronte a questo grande mistero, potremmo dire che la vita cristiana devi vivere la grazia dello stupore. Perché senza stupore la vita cristiana diventa grigiore, diventa una ricerca che non riusciamo mai a terminare. E chiediamoci come si può testimoniare la gioia di aver incontrato Gesù se non ci lasciamo stupire ogni giorno dal suo amore sorprendente, che ci perdona, che ci fa ricominciare, che ci chiama amici, che ci chiama per nome. Se la fede perde lo stupore, diceva il Papa, diventa sorda, non sente più le meraviglie della grazia, non sente più, sono parole del Papa Francesco, il gusto del pane di vita e della parola, non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del creato, e non ha un'altra via che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi e in tutte queste cose che Gesù condanna. Lo stupore, diceva il Papa, è diverso dall'ammirazione. Noi potremmo ammirare, ma l'ammirare resta in superficie, come accade a quella gente che in pochi giorni passò dall'osannare Gesù al gridare crocifiggilo. Quelle persone seguivano più un'immagine di Messia che non il Messia. Ammiravano Gesù, ma non erano pronte a lasciarsi stupire da Lui. L'ammirazione può essere mondana perché ricerca i propri gusti, le proprie attese. Lo stupore invece rimane aperto all'altro, alla sua novità. Bellissime queste parole del Papa. La grazia dello stupore, di fronte a questo mistero, di questo messaggio che il risorto ci dà. Anche oggi tanti ammirano Gesù, ma la loro vita non cambia, forse anche la nostra. Anche noi ammiriamo Gesù, mettiamo crocefissi da tutte le parti, lo ammiriamo, ma non lo contempliamo con stupore. Lo stupore ci porta a comprendere fino in fondo questo grande suo gesto, questo grande suo amore. Ammirare Gesù non basta, occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in discussione da Lui, cioè passare dall'ammirazione allo stupore. Un'icona dello stupore offerta dal Vangelo proprio in un brano letto nella Domenica delle Palme è quella del centurione che si è lasciato stupire dall'amore. Il pagano che ha visto Gesù morire trova Dio. Tanti prima di lui nel Vangelo, ammirando Gesù per i suoi miracoli e prodigi, lo avevano riconosciuto figlio di Dio. Ma Cristo stesso li aveva messi a tacere, perché c'era il rischio di fermarsi all'ammirazione mondana, all'idea di un Dio da adorare e temere in quanto potente e terribile. Ora non più, sotto la croce non si può più fraintendere. Dio, dice il Papa, si è svelato e regna solo con la forza disarmata e disarmante dell'amore. Nell'espressione della fede dei primi cristiani si nota un secondo tratto comune, meglio un atteggiamento costante e diffuso. Di fronte alla morte e alla risurrezione di Gesù, la prima reazione è lo stupore, come abbiamo detto, dovrebbe esserci anche in noi. E poi la conversione. Dalla croce e risurrezione viene una conoscenza del mistero di Dio e di noi stessi, di qui lo stupore. E scaturiscono dalle conseguenze per la vita, delle conseguenze per la vita. Un duplice stupore, che il Figlio di Dio sia capace di amare fino a quel punto. È il primo stupore, primo motivo di stupore. Il secondo è che ciascuno di noi sia amato fino a quel punto. Primo stupore, Dio, il Figlio di Dio, è capace di amare fino a quel punto, andare in croce per noi. Il secondo motivo di stupore, che ciascuno di noi sia amato, ciascuno di noi così com'è, poveretto, peccatore, ma che sia amato fino a quel punto. Dio ha tanto amato il mondo e quindi te, me, fino ad andare in croce. Nella morte e risurrezione di Gesù, l'uomo trova finalmente tutta la sua verità, chi è Dio, chi siamo noi. E questa la scoperta gioiosa dei primi cristiani. Se sia o no anche la nostra, questo dipende dalla nostra fede. Quindi la Pasqua è una provocazione. Come il Natale, anche la Pasqua può trasformarsi in un semplice fatto di costume. La festeggiano i credenti e i non credenti. È il costume delle vacanze, è il costume dell'uovo di Pasqua, è il costume della colomba. Ma proprio per questo rischia di perdere il suo significato originario. Una ricorrenza. Potremmo dire, ci sono le vacanze di Natale, ci sono le vacanze di Pasqua. E quindi è urgente riportare la Pasqua al suo vero senso. Deve ritornare una festa precisa. Allora è urgente riportare la Pasqua al suo vero senso. Deve ritornare una festa precisa, non qualunque. Deve essere una provocazione, deve portare in noi stupore e quindi conversione. E non una festa qualunque, una festa di vacanze. Per i cristiani e già prima per gli ebrei la Pasqua è una festa per eccellenza, modello di ogni altra festa. Non riesco a capire perché il Natale diamo così tanto spazio, tanti gesti, riti, attese. La Pasqua a volte passa così. La Pentecoste, poiché è il compimento della Pasqua, è una domenica normale. La realtà che la Pasqua ci ricorda è la ragione per cui ci dà il diritto di fare feste, di gioire. Anche in un mondo pieno di contraddizioni e di ingiustizie, ci dà il diritto di essere lieti e pieni di speranza. Si festeggia, cioè stiamo festeggiando in questo tempo pasquale il gesto liberatore di Dio, la sua vittoria sulla morte. Si festeggia ciò che dà senso alla vita. Si festeggia il compimento della nostra esistenza. Per coloro che sono in cammino, segnati dalla fatica, dalla sofferenza, stanno vivendo il Venerdì Santo, ma il compimento sarà la risurrezione, la pienezza della vita. E allora a tutti quanti, continuando ad augurare buona Pasqua, auguro questa capacità di vivere la propria esistenza, che normalmente è segnata dalla, potremmo dire, dalla fatica, a volte dalla sofferenza, a volte dalla morte, a volte dal silenzio di Dio, non mi sento più con Lui, ma se viviamo questi due giorni come l'abbiamo vissuti, come il messaggio che ci è stato dato quando abbiamo celebrato il Venerdì Santo e il Sabato Santo, sono giorni che ci portano alla pienezza, alla Pasqua. E badate bene, non solo al termine della nostra vita, ma già oggi. Oggi è un giorno di Pasqua, perché ci saranno tante fatiche, ci saranno tanti fallimenti, ci saranno tante incapacità, potremmo dire ci saranno anche tanti peccati. Ma queste non sono l'ultima parola, sono il cammino verso una pienezza di vita. Se noi viviamo queste situazioni di croce come le ha vissute Gesù, fidandosi al Signore, cercando di amare sempre anche quando ci mettono in croce, se in noi cerchiamo di vivere in questo modo il nostro Venerdì Santo, il nostro Sabato Santo, che è anche oggi, che è anche oggi, allora anche oggi noi vivremo una serenità, una tranquillità, vivremo la vita risorta, una vita nuova. E questo che vi auguro non solo nel giorno di Pasqua, ma in tutti i giorni, perché tutti i giorni è Venerdì Santo, Sabato Santo, Domenica di Resurrezione. E allora l'augurio che in noi cresca sempre di più lo stupore per questo meraviglioso progetto che Dio ha e sta realizzando su ciascuno di noi. E anche oggi, se diciamo, qualcuno mi dice, ma guarda che la Pasqua è già passata, no, anche oggi è Pasqua, ogni giorno è Pasqua, ogni giorno c'è da faticare, da soffrire, da sbagliare, da cadere, ma ogni giorno c'è anche, fidandosi del Signore, c'è anche dei segni di una pienezza di vita, di una pienezza di vita nuova che desideriamo tanto, a volte in un modo inconsapevole. La nostra ricerca, il nostro correre va verso questa pienezza di vita che il Signore ci dona proprio perché cerchiamo di vivere con fiducia il nostro Venerdì Santo, il nostro Sabato Santo. E allora dico, termino dicendo buona Pasqua a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.